6 di sera Magazine.
Bentrovati e buonasera, Angelica Arbasini in vostra compagnia. Partiamo con i temi di questa puntata. È stata presentata ieri a Castel San Pietro Finestre sull'arte tra Valle di Muggio e Valmara, dall'epoca romana ad oggi. Si tratta di una nuova pubblicazione che illustra il patrimonio artistico e culturale delle due valli. Noi ne parliamo tra poco con il curatore del volume. Giovedì invece al Cinema Lux Art House di Massagno c'è stata l'anteprima del film Aria Ferma, una coproduzione RSI diretta da Leonardo Di Costanzo. Un film che racconta il mondo delle carceri, nel cast Silvio Orlando e Tony Servillo per la prima volta protagonisti insieme. Sentiremo Silvio Orlando in questa puntata. Infine ci occupiamo di una mostra, scrigni di carta, opere mediche dai fondi antichi delle biblioteche cantonale e diocesana di Lugano. In mostra opere e testi che spiegano l'evoluzione della medicina dal 500 al 700. In Museo Etnografico della Valle di Muggio, la Fondazione Ticino Nostro e Salvioni Edizioni hanno appena pubblicato Finestre sull'arte tra Valle di Muggio e Valmara, dall'epoca romana ad oggi. Il volume presenta tematiche storico-artistiche che coprono un lungo periodo attraverso diversi contenuti e che permettono di scoprire e anche di valorizzare il patrimonio artistico e culturale tra Valle di Muggio e Valmara. Con noi Ivano Proserpi, che ha curato questa pubblicazione.
L'idea evidentemente riguarda il comprensorio di cui il museo dal 1980 si occupa, quindi la Valle di Muggio, Alta Valle, Media Valle, Bassa Valle, più Rovio ed Arogno. Non è una guida d'arte che evidentemente si occupa di tutto il patrimonio, compreso in questo comprensorio, ma sono dei temi, dei contenuti, degli argomenti scelti, selezionati, e piace proprio l'idea della finestra scheda, come fossero delle finestre che si aprono sul territorio e presentano delle tematiche molto differenziate. E si può passare da un ciclo di affreschi, oppure da un artista, oppure un edificio contemporaneo, una chiesa, un reperto archeologico, una tecnica, per esempio lo stucco, oppure la lavorazione della terracotta, oppure potrebbe essere un aspetto del restauro, i segni della devozione popolare, il fenomeno delle rimesse dei migranti. Può essere un comprensorio che guarda un insieme all'interno del territorio, quindi sto pensando per esempio a una Via Crucis. Quindi le tematiche sono molto differenziate e sono delle tematiche che riguardano dei periodi molto lunghi, quindi si va dalla tarda romanità fino a praticamente i nostri giorni, con per esempio degli interventi di artisti contemporanei.
Ecco, Ivano Proserpi, lei ha citato il fenomeno delle rimesse degli emigranti. Vogliamo spiegare di che cosa si tratta?
Per secoli, in pratica, soprattutto dal 500 al 700, il territorio della Val di Muggio, ma evidentemente questo è un territorio molto piccolo, in realtà bisognerebbe fare un discorso su tutto il Mendrisiotto, Luganese, ma anche le regioni limitrofe italiane e anche altre parti del Ticino, interessato dal fenomeno migratorio. Quindi tantissime maestranze che sono partite verso altre regioni italiane, ma non solo italiane, che a nord delle Alpi. Questi migranti rientravano normalmente, almeno per alcuni periodi, durante la stagione invernale, e spesso appunto sono molto legati al loro paese d'origine, al loro comune, e hanno permesso anche di portare delle opere d'arte, quindi possono essere delle statue, possono essere degli oggetti liturgici, possono essere delle tele, dai paesi dove loro hanno lavorato, dalle città, dalle regioni, dalle province, fino alla propria patria, quindi donando questi oggetti, queste opere d'arte, per esempio alla chiesa, alla confraternita, alla cappella privata, oppure a edifici religiosi in genere che sono presenti nel territorio. E anche di questo fenomeno il territorio della Val di Muggio è piuttosto ricco. Posso fare un esempio: nella chiesa di San Giorgio a Morbio Inferiore è appesa sulla navata laterale di destra una grande pala, una grande tela che all'origine faceva parte appunto del santuario di Santa Maria dei Miracoli, Ebbene, questa tela, che è datata al primo decennio del Seicento, è stata portata tramite gli artisti della famiglia Silva di Morbio Inferiore dalle Marche dove loro lavoravano nei cantieri, soprattutto legati alla lavorazione dello stucco, ed è tramite proprio il loro legame con questa regione italiana che hanno voluto portare questa grande tela che fino al 1680 era appesa nel santuario di Santa Maria dei Miracoli, era proprio la pala dell'altare maggiore, e poi appunto dopo il 1680 è stata cambiata con un'altra tela più considerata più moderna, più aggiornata, e questa è finita nella chiesa di San Giorgio. Ecco, è molto interessante perché sia il tema, sia diciamo, le figure rappresentate, eccetera, a volte c'entrano poco con il nostro territorio, ma bisogna andare a cercare nelle Marche, ed è proprio grazie alla presenza degli artisti, delle maestranze di Morbio nelle Marche. Interessante perché è stato possibile attribuirla a un pittore, Cesare Conti, che era proprio di Arcevia e che aveva lavorato con i Silva.
E quindi, diciamo, la pubblicazione vuole essere uno strumento di conoscenza e valorizzazione del patrimonio artistico della regione, che magari per certi versi non tutti conoscono.
Diciamo, in parte questo patrimonio è stato anche studiato attraverso le ricerche di molti studiosi, ricerche che sono convogliate per esempio in cataloghi di esposizione presso i musei, tipo la Pinacoteca Zwisky, il Museo d'Arte di Mendrisio o anche altri musei. In parte lo si trova anche a volte in articoli, in pubblicazioni molto specialistiche, ma l'intenzione di questa pubblicazione è anche quella di raccogliere un po' tutto quanto è stato fatto sul territorio, oltre a nuove ricerche d'archivio, a novità che sono evidentemente emerse durante la ricerca, e poter dare un'idea proprio di quello che c'è nel territorio. Quindi mostrare come un fazzoletto di terra sia comunque ricco di presenze artistiche, soprattutto per dei secoli, i secoli che vanno dalla fine del 500, 600, 700, 800, quindi il periodo barocco, il periodo neoclassico, che sono dei periodi importanti per il patrimonio artistico locale, ma poi anche con un occhio sulle opere antiche, sulle opere del Medioevo, sulle opere della tarda romanità e poi sulle opere evidentemente contemporanee a noi, quindi le opere degli ultimi decenni.
Come anticipato in apertura, parliamo ora del film Aria Ferma, diretto da Leonardo Di Costanzo. È una coproduzione di Rai Cinema con AMCA Film e con RSI. Nel cast Silvio Orlando e Tony Servillo. C'è appena stata l'anteprima nella Svizzera italiana al cinema Lux Art House di Massagno. Il film è ambientato in un carcere ottocentesco in dismissione. Al centro della trama le vicende di alcuni agenti e pochi detenuti, gli ultimi rimasti che aspettano di essere trasferiti. A poco le regole sembrano avere sempre meno senso e quella degli uomini in attesa diventa una nuova, fragile comunità. Un film che racconta dunque il mondo delle carceri e che vuole essere una critica al sistema carcerario. Tra gli attori protagonisti è appunto Silvio Orlando, a cui abbiamo chiesto, secondo lui, qual è la principale mancanza del sistema carcerario e più in generale nella nostra società.
La compassione. La compassione oggi viene vista quasi come un lusso per le classi agiate, no? Non si possono permettere di essere compassionevoli in qualche modo. Invece dovrebbe essere proprio una bussola, no? Un punto di riferimento per tutti, per guardare gli altri, per osservare gli altri, per ascoltare gli altri. E nel mondo delle carceri questo è proprio estremo, insomma, la divaricazione tra il mondo dei normali e di quelli non normali, di quelli che in qualche modo hanno sbagliato, che spesso, sui quali spesso si esercita una pura e semplice violenza, una vendetta. Vendetta violenta che scatena altra violenza, che poi altra, un turbine, un circolo vizioso di violenza che non si ferma più, e per cui una violenza anche inutile tutto sommato, perché poi viene esercitata sui carcerati, ma anche sulle guardie carcerarie, insomma, che sono costrette poi anche loro in qualche modo a fare una vita non così differente da quelli che custodiscono, insomma. E quindi è un sistema tutto da ripensare. potete pensare, in Italia siamo arrivati alla soglia di quasi 100 suicidi in un anno, che è un numero enorme, come abitazione carceraria, insomma, intera città media in italiana si suicidassero tutti, è una cosa veramente che dovrebbe farci riflettere, insomma, perché lì si capisce se i sistemi nostri democratici, se il nostro modo di vivere civile funziona o non funziona.
Silvio Orlando, originario di Napoli, ecco, che rapporto ha con questa città dove è nato, ma anche da dove è andato via? Una città per certi versi molto difficile.
Beh, non è mai un'esperienza qualsiasi andare a Napoli. Nel bene e nel male qualcosa porti a casa. Anche cose non positive alle volte, però insomma più delle volte anche, soprattutto cose che ti rimangono impresse per tutta la vita, hai sempre qualcosa da raccontare quando ritorni da un viaggio da Napoli, non puoi fare a meno di raccontare l'episodio che ti è successo, insomma è una città che un pochino ti cambia. Io ho un rapporto molto sobrio con la città perché per la mia generazione è stata quell'eredità lì, quell'aspettativa, no, di essere nato lì era veramente insopportabile proprio. E quindi lo sentivamo come una zavorra enorme per poter, insomma, camminare più velocemente, insomma. E quindi ci siamo allontanati un po' da tutti i cliché, abbiamo cercato di allontanarci quanto più è possibile per poi magari poterci anche ritornare con le spalle più forti, insomma. Quindi la città adesso sì è un po' cambiata, sta cambiando, io spero che non si stia omologando, ecco, perché poi il turismo di massa che la sta prendendo d'assalto non è mai a costo zero, ovviamente il turismo spesso ha l'impatto che può avere una raffineria di petrolio su un territorio, cambia tutto, cambia il modo di pensare delle persone e soprattutto quello che è poi il motivo principale per cui uno va a Napoli, per vedere il popolo napoletano. È un grande porto poi alla fine, no? Per cui a meno che non lo si chiuda, ovviamente è la porta d'ingresso di tutto, delle merci, attraverso le merci poi passa tutto, la cultura, religioni, modi di pensare, confrontarsi, insomma. Quindi questo c'è sempre stato molto presente, molto vivo nell'animo napoletano, però ripeto, insomma, questo assalto anche un po' vorace, violento del turismo di massa, spero che non la cambi troppo, non sai mai cosa curarti di Napoli, perché da un lato dici la città dovrebbe normalizzarsi, no, in qualche modo, perché così non ci si può vivere bene, e nell'altro momento in cui dici sì, ma se non normalizziamo troppo non è più Napoli.
La mostra Scrigni di carta, opere mediche dai fondi antichi delle biblioteche cantonale e diocesana di Lugano, è stata realizzata dai due istituti e segue un percorso particolare, quello della medicina. Racconta infatti l'evoluzione di questa disciplina tra il 1500 e il 1700, perché sono molti i volumi dei fondi antichi legati all'argomento, raccolte enciclopediche, opere illustrate di anatomia e chirurgia, testi sulle malattie, studi dei medici più famosi del passato. Al momento della sua nascita, la Biblioteca Cantonale di Lugano disponeva di un patrimonio librario proveniente quasi tutto dalle collezioni di alcuni conventi soppressi dallo Stato. Ma queste collezioni, appunto, non erano solo di carattere teologico-religioso. Ci spiega la storia di questo patrimonio Luca Saltini, responsabile delle attività culturali della Biblioteca Cantonale di Lugano e co-curatore della mostra Scrigni di carta.
La Biblioteca Cantonale di Lugano ha un fondo librario di libri antichi molto, molto grosso, sono più di 20.000 volumi e quindi c'è una grande ricchezza di tematiche nelle collezioni. Questi fondi sono di origine conventuale perché quando è stata fondata la Biblioteca Cantonale di Lugano, il cantone aveva incamerato i beni degli ordini religiosi, eccetera, e tra questi beni incamerati c'erano anche le biblioteche, e quindi il fondo librario antico è composto da biblioteche di origine conventuale. Ora, naturalmente, essendo di origine conventuale, le collezioni riportano i segni di questi temi legati all'attività degli ordini religiosi, Bibbie, materiali per la predicazione, eccetera. Però è riduttivo, no? Pensare che ci siano solo queste tematiche. Infatti c'erano molte attività legate ai monasteri, quindi ritroviamo nei materiali della biblioteca anche altre tematiche ben diverse, scienze, letteratura, storia, eccetera. Un discorso analogo si può fare per la biblioteca diocesana, perché la mostra è realizzata in collaborazione con la biblioteca diocesana. Anche questa biblioteca è nata per sostenere, diciamo così, i seminaristi, quindi naturalmente ci sono temi religiosi, però abbiamo voluto appunto proporre una mostra congiunta su una tematica meno prevedibile, che era quella appunto della scienza e nello specifico proprio della medicina. E quindi gli scrigni di carta che abbiamo aperto in questo caso sono libri di medicina che raccontano un po' la storia della medicina dal 1500 fino al 1700. Ci sono appunto dei libri molto, molto belli, con delle tavole, con delle incisioni meravigliose, dove si possono vedere temi legati alla chirurgia, all'anatomia, che sappiamo sono sempre molto affascinanti, dove vediamo magari le rappresentazioni che venivano fatte nel 600 e che sono molto diverse da quelle del 700 o di quelle che conosciamo noi. Ma troviamo anche in questo mare magno le opere dei grandi medici della storia, gente che è riuscita col suo lavoro veramente a rinnovare e a proporre, insomma, una visione sempre più moderna della medicina. Teniamo presente che fino al, diciamo così, al 500 l'autoritas della medicina era Galeno. Galeno è un medico del secondo secolo dopo Cristo, no? Fino a quel periodo lì, tutto il Medioevo compreso, la medicina si basava più su un concetto filosofico dell'uomo, non tanto su un'osservazione empirica di come effettivamente era il corpo dell'uomo, no? Poi c'è stata la grande crisi del XIV secolo, la peste, eccetera. Da lì è iniziato proprio un po' un ripensamento e sono iniziati grandi studi, per esempio nel campo dell'anatomia. C'è stato soprattutto questo Andrea Vesaglio che ha realizzato un'opera estremamente ampia di anatomia, e da lì per esempio sono emerse un sacco di errori, di contraddizioni, di inesattezze dei concetti di Galeno, e questo naturalmente è stato uno shock, perché comunque questo imponeva veramente un ripensamento. E da lì poi tanti altri medici che hanno, ognuno ha cominciato a studiare, eccetera, sono emerse delle concezioni nuove che piano piano hanno fatto evolvere la medicina. Nel 600 è il momento dove c'è proprio una vera rivoluzione scientifica, per cui ci sono proprio le novità, insomma, metodologiche, il metodo induttivo sperimentale di Galileo, le scoperte di Newton nella fisica o di Robert Boyle nella chimica. Tutto questo ha delle ricadute nella medicina, e questo prosegue, diciamo così, si delinea in maniera ancora più efficace nel 700, quando c'è proprio l'esigenza di creare così una sistematicità di queste discipline, che è un po' la tendenza del periodo, no? L'enciclopedia, non è un caso, no? Cioè, cominciavano a emergere tutte queste scoperte delle scienze naturali, eccetera, delle scienze esatte, e quindi si cerca di dare una sistematicità a queste cose, e quindi nascono le grandi opere mediche e enciclopediche, appunto, dove si cerca di tenere presente tutta la bibliografia, e in questo periodo si dà anche forma agli studi per diventare medico. Il medico diventa veramente uno scienziato.
Quindi abbiamo detto questi antichi fondi librari della Biblioteca Cantonale di Lugano raccontano l'evoluzione della medicina dal 500 al 700, con opere illustrate, testi medici, testi sulle malattie, cure. Ecco, Luca Saltini, quali testi e quali opere avete selezionato? Che cosa si può trovare nella mostra Scrigni di carta?
Tutto questo è il contesto che noi raccontiamo con questa mostra e lo facciamo attraverso la testimonianza di opere che hanno marcato veramente dei punti di svolta e la presenza di autori che sono stati significativi. Ecco, per esempio tra gli svizzeri c'è Albrecht von Haller che era un esperto di anatomia, ha realizzato delle opere estremamente significative, oppure c'era Tissot che è anche un medico che si è occupato per esempio di igiene popolare, di tematiche diciamo un po' più vaste, perché uno dei temi era anche per esempio la salubrità dei luoghi dove si viveva, che in quel periodo lì erano ancora condizioni abbastanza precarie. E poi ci sono, adesso sto parlando soprattutto di Settecento, se invece vado su epoche precedenti possiamo trovare ancora delle curiosità, per esempio c'è un libro medico che ci spiega il sistema per fare la pietra filosofale, ecco, per intenderci come si può saltare da concezioni diciamo così ancora medievali a più moderne. Ci sono degli erbari molto significativi, per esempio, perché era anche il periodo delle scoperte, no? Per cui immaginiamo tutto quello che si poteva fare con queste nuove piante. Fino al 500 praticamente l'unico tipo di medicinale era proprio estratto dalle piante. E voilà, insomma, poi ci sono libri che parlano di chirurgia, per esempio, dove sono illustrati, si vedono gli strumenti chirurgici, i tipi di intervento che venivano fatti, che naturalmente oggi ci fanno un po' venire l'angoscia perché effettivamente dovevano essere piuttosto, diciamo così, invasivi. Però comunque si riuscivano già a trattare tutta una serie di problematiche che una volta erano assolutamente impossibili da affrontare, insomma.
La mostra Scrigni di carta si può visitare fino al 25 febbraio 2023 alla Biblioteca Cantonale di Lugano. Grazie a tutti gli ospiti intervenuti in questa puntata di 6 di Sera Magazine che termina qui. Domani ospiteremo Cinzia Cereghetti, autrice di due romanzi di tipo giallo psicologico. I romanzi si intitolano Ombre dal passato e Dietro le mura. Grazie per averci seguiti, da Angelica Arbasini l'augurio di una buona serata.